Radio Emilia Romagna.
Le vie dei sapori.
Le strade dei vini e dei sapori dell'Emilia Romagna. Alla scoperta delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche del Po e della Bassa Piacentina.
There is nothing that is wrong in wanting you to stay here.
Cari ascoltatori, ben ritrovati da Marina Leonardi. Dedichiamo questa rubrica della sezione Cultura e Gusto alle strade dei vini e dei sapori dell'Emilia Romagna, una bella iniziativa che ha preso vita a partire dal marzo del 1999 a seguito di un progetto speciale della regione. Le 15 strade dei vini e dei sapori, che nascono dagli assessorati regionali all'agricoltura e al turismo, si snodano nei principali territori vitivinicoli e ad alta valenza gastronomica della regione, col coinvolgimento delle 9 province dell'Emilia-Romagna. In questa nuova ricognizione partiamo dalla provincia più settentrionale della nostra regione, da Piacenza, per poi scendere mese dopo mese fino al mare Adriatico. Eccoci quindi in viaggio sulla strada del Po e dei sapori della Bassa Piacentina, sulle orme di prodotti indimenticabili come i salumi tipici, salame piacentino DOP, la coppa piacentina DOP, la pancetta piacentina DOP, il salame gentile, il fiocchetto, il culatello piacentino e poi i formaggi come il grana padano DOP, il provolone valpadana, anche questo DOP, e il recente cacio del Po. Il profumato aglio di Monticelli, il pomodoro, le ciliegie di Villanova e la frutta antica, mele e pere appunto di antiche varietà. Il tracciato di questa strada, di una lunghezza pari a circa 80 km, si sviluppa in modo circolare tra i paesi a ridosso degli ampi meandri del Po, che raffigurano una cornice di borgate caratterizzate da un impianto urbanistico lineare e geometrico. La zona era abitata fin dalla preistoria, come dimostrano le terramare presenti sul territorio. La strada parte da Caorso, che sembra derivare il proprio nome dal latino caput ursi. Reperti del Neolitico testimoniano come la zona fosse abitata già da lunghissimo tempo. Nell'età romana, collocandosi sulla via consolare che da Genova conduceva ad Aquileia, segnava uno dei limiti della conquista verso il nord. I primi documenti scritti relativi a Caorso risalgono però al XIII secolo. Nel primo di questi si parla della rocca che, edificata nel 1205, doveva fungere da baluardo difensivo in funzione anticremonese. La rocca, tuttora esistente, ha poi subito tutta una serie di interventi e rimaneggiamenti nel corso dei secoli. Risale al Medioevo anche la collegiata di Caorso, che dopo varie modifiche si presenta ora in stile neogotico e racchiude al proprio interno preziosi resti di affreschi del Quattrocento. Appena usciti da Caorso, il verde si fonde con le acque del grande fiume, nell'oasi naturalistica del Pineto, meta di nidificazione di numerosi uccelli acquatici. L'itinerario prosegue costeggiando il Po, verso Monticelli d'Ongina, caratteristico borgo fluviale. Le vie del nucleo storico sono completamente porticate, un impianto urbanistico costantemente ricorrente in questa zona. Risale al 400 anche la poderosa rocca che i Pallavicino fecero edificare in pianta rettangolare cinta dal fossato. Masti, torri cilindriche e camminamenti di ronda palesano la sua funzione difensiva, ma la delicata cappella con il suo prezioso ciclo affrescato, opera di Bonifacio Bembo, lasciano trasparire la grande cultura locale. All'interno della rocca, per chi volesse comprendere la particolare cultura fluviale, sono visitabili il Museo Etnografico del Po, l'Acquario del Po e il Museo della Civiltà Contadina. Più volte ristrutturata, la collegiata di San Lorenzo, che risale al 1480, contiene preziosi affreschi e suppellenti. Yeah. Proseguendo, è Castelvetro ad incantare i visitatori. Probabilmente ebbe origine da un castrum di origine romana, da Castrum Vetus, un antico castello di cui non rimane traccia. Sembra infatti derivare il proprio nome. Urbanisticamente la cittadina è organizzata su quattro grandi quartieri: Croce Santo Spirito, Mezzano Chitantolo, San Pietro in Corte e San Giuliano. Il territorio di Castelvetro, bonificato dai monaci che si avvicendarono in queste terre, è efficacemente arginato per difendersi dalle piene del Po. L'attuale chiesa di San Giovanni Battista dalla facciata settecentesca è probabilmente la stessa di cui si parla in alcuni documenti già nel X secolo. All'interno è ancora ben visibile una assunta cinquecentesca dipinta da Vincenzo Campi, mentre il palazzo municipale in stile neogotico è opera di Arnaldo Meazza. Attraverso un paesaggio rurale, connotato dalle grandi cascine a corte aperta e da poderi e poderetti, si raggiunge Villanova sull'Arda. È probabile che Villanova sorgesse con la rinascita economica dell'XI secolo. Soarza e Cignano nei dintorni sono disseminate di preziose e antiche suppellettili. Il fonte battesimale, il campanile a Soarza, gli affreschi cinquecenteschi della cappella cistercense di Cignano. Nella frazione di Sant'Agata è la villa di Giuseppe Verdi con il suo grande parco a catturare l'attenzione dei turisti. Da semplice casa colonica, il maestro la fece trasformare nel 1849 in una villa romantica. In primavera, passando nelle campagne di Villanova, non si può fare a meno di ammirare la fioritura dei ciliegi, frutto tipico del comune. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. Oltrepassando le terre verdiane, si giunge a San Pietro in Cerro. Il suo castello, molto ben conservato, risale alla fine del XV secolo. In seguito trasformato in residenza gentilizia, la pianta quadrata, il mastio e le due torri richiamano una forma ben radicata negli edifici castrensi del territorio. Il castello visitabile oggi contiene l'innovativo MIM, Museum in Motion, dedicato all'arte moderna. La chiesa di San Pietro, che venne ricostruita su quella preesistente risalente all'età romanica, conserva mirabili dipinti del 600 e 700. Tutta la zona circostante Besenzone era abitata già in epoca preistorica. Lo dimostra la Terramara di Colombare, antico villaggio su palafitte dell'età del bronzo, poco distante da Bersano. Sembra essere stata abitata e ovviamente coltivata anche in epoca romana. Un lungo periodo di incuria nel corso dell'Alto Medioevo la riportò allo stato di palude. A partire dall'XI secolo la zona rinasce e ridiventa un fiorente centro agricolo. Ancora oggi un comune ricco di ville gentilizie costruite tra il XV e il XIX secolo. Corte fiorente di una certa importanza già sullo scacchiere politico di Carlo Magno, Corte Maggiore è divenuta famosa grazie al nuovo assetto urbanistico che la sconvolse completamente nel 400. Divenne una delle città ideali del Rinascimento, di impianto rettangolare, perfettamente suddiviso in quartieri assegnati alle diverse classi sociali, crebbe economicamente e socialmente in pochi anni come capitale dello Stato pallavicino, ma altrettanto rapidamente decadde a causa degli innumerevoli scontri e guerre che sconvolsero il suo territorio. Rifiorisce nel 1949 in seguito allo sfruttamento dei numerosi giacimenti petroliferi. Queste risorse le fecero guadagnare l'appellativo di capitale italiana degli idrocarburi. La strada principale è completamente porticata. Sulla piazza è stata eretta la collegiata di Santa Maria delle Grazie, esempio della cultura tardo-gotica lombarda. Il mausoleo pallavicino, opera di scultori lombardi, è mirabile con i suoi eleganti rilievi. Poco discosto dal centro spiccano il notevole convento dei Francescani e la pregevole chiesa della Santissima Annunziata. Il borgo è famoso per i suoi mercatini dell'antiquariato e per la tradizionale fiera agricola tra le più importanti del territorio piacentino, che si tiene da oltre 500 anni. Da qui il circuito ideale si ricongiunge infine con Caorso. Eccoci quindi arrivati alla fine di questo itinerario che ci ha portato lungo le Anse del Po nella Bassa Piacentina, un itinerario molto interessante dove potete trovare e assaggiare moltissimi prodotti di questa zona. Abbiamo detto i salumi, i formaggi, l'aglio, le ciliegie, la frutta antica, e potete trovare maggiori informazioni sul sito http://strade.emilia-romagna.it. E con questo un saluto da Marina Leonardi.